Ok, saremo oggi nel libro dei Ebrei, capitolo 9. Se hai la Bibbia, e spero che a casa ce l'hai, lo puoi aprire al libro dei Ebrei, capitolo 9. Leggeremo due versetti, versetto 27 e 28. Preghiamo e iniziamo il discorso. Ebrei, capitolo 9. Versetto 27 dice: «E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza». Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per tutto quello che tu sei e per tutto quello che tu hai fatto per noi, per il fatto che tu sei l'Onnipotente, il nostro Dio, il nostro Padre Eterno, il nostro Creatore, e per quello che fai, che tu stai sostenendo noi, che ci tieni nelle tue mani e ci sostieni. Ti ringrazio per il fatto che tu stai prendendo cura di noi. Ti ringrazio per il fatto che ci hai dato la tua parola, quello che vedremo stamani. Io chiedo ora la benedizione tua sulla predicazione della tua parola, affinché noi possiamo capire quello che vediamo dalla tua parola e poi metterla in pratica, Padre. Aiutaci in queste cose, aiutaci per la tua grazia, per mezzo della tua grazia, di vivere la vita, quello che tu intendi per noi in questa vita, in questo mondo. E aiutaci tramite il tuo Spirito Santo a capire ed essere convinto delle cose che vedremo qui stamani. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel libro dei Ebrei, capitolo 9, versetto 27 e 28, noi vediamo delle cose molto importanti. Qui si parla della morte, si parla del giudizio, si parla di Gesù Cristo e del suo sacrificio per noi, al nostro posto, che ha preso su di sé i peccati di molti, cioè tutti noi. E vediamo che parla anche del ritorno di Gesù Cristo. Io voglio che noi stamani considerassimo un pochino queste cose. La prima cosa che vogliamo considerare stamani sarebbe la morte. È scritto: «E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta». La prima cosa che vogliamo considerare riguardo la morte è che è stabilito, è una cosa fissa. Non possiamo evitare la morte. Sulle cose che sono scritte nella Bibbia e su diversi dei argomenti che noi faremo qui stamani c'è tanta discussione fra diversi sette, fra diversi modi di credere. Tante persone credono cose diverse da quello che vedremo qui stamani, però su questo punto penso che siamo tutti d'accordo e non c'è tanto discussione. Il fatto della morte: ci sono migliaia di anni di storia che danno la testimonianza che noi uomini muoiamo, la gente muore. Questo non lo possiamo evitare e non possiamo nemmeno discutere su questo fatto. La morte è un fatto, è una certezza, è stabilito a noi che noi moriremo una volta. E ci sarà, ora nel mondo ci sarebbero su 7 miliardi di persone e possiamo già presumere che nei prossimi 100 anni ci saranno un altro 7 miliardi di testimonianza a questo fatto, tranne ci sarà la mia morte e ci sarà la tua morte. Noi fra poco metteremo alla prova tutti noi questo fatto, che è stabilito la morte. Noi moriremo, su questo non possiamo nemmeno discutere, non c'è confusione su questo punto. È stabilito che noi muoiamo. Moriremo tutti noi. Voglio considerare un attimo non solo quanto è certo la morte, ma anche un pochino la causa della morte. Non è scritto qui, la causa della morte, come mai la morte, se Dio ci ha posto qui in questo mondo, come mai permette Lui la morte? Però questo argomento è messo in altri passi della Bibbia con parole molto chiare. Potremmo vedere in Romani capitolo 5, versetto 12, che dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. La morte è un risultato naturale del peccato. Dio ci ha creato con un corpo e con l'idea che questo corpo non sarebbe morto, però è entrato il peccato nel mondo, e il nostro corpo non è stato creato per sopportare il peccato. I nostri corpi muoiono, questo corpo muore a causa del peccato. La morte è una risultata naturale, una conseguenza naturale del peccato, perché questo corpo non può sopportare il peccato, e a causa del peccato noi muoiamo. Noi moriremo non solo perché Adamo ha commesso un peccato, ma noi moriremo tutti noi a causa del proprio peccato. Noi siamo tutti peccatori, e io morirò a causa del mio peccato. Non è che Dio mi ha messo in un mondo in cui io sono destinato alla morte a causa di un peccato fatto da Adamo migliaia di anni fa. No, io morirò a causa del mio peccato, perché io sono un peccatore. E la Bibbia ci spiega con termini chiari che la conseguenza naturale del peccato è la morte. È scritto in Romani capitolo 6, 23, che il salario del peccato è la morte, e la conseguenza naturale del peccato è la morte. È scritto anche in questo stesso capitolo, capitolo 9 di Ebrei, versetto 22, che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Non si può risolvere il problema del peccato al fuori della morte. Le due cose vanno insieme. Senza spargimento di sangue, senza qualche sacrificio, senza la morte, non c'è un modo per risolvere il problema del peccato. La morte è la conseguenza del peccato, e si può solo risolvere il problema della morte se risolviamo il problema del peccato, perché senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Il salario del peccato è la morte, e siamo tutti in questa stessa situazione, che siamo tutti destinati alla morte. La morte è stabilito. Muoiamo tutti noi una sola volta. Ora voglio considerare la seconda parte di versetto 27, che dice: e dopo ciò viene il giudizio. E quello che succede dopo la morte è quello su quale discutono tante persone. Siamo tutti d'accordo sulla morte, non possiamo dire la morte non c'è, non si può. I fatti sono lì, l'abbiamo visto troppo, purtroppo l'abbiamo visto tutti noi, che la morte c'è. La gente discute invece al riguardo di quello che succede dopo la morte. Qui è scritto che dopo la morte c'è il giudizio, e io credo, come credo che la morte è stabilita, io credo anche che il giudizio succederà dopo la morte, che noi saremo tutti giudicati da Dio dopo la morte. Questo lo credo perché è scritto nelle scritture. Atti capitolo 17 versetto 31 dice: poiché egli, cioè Dio, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. Allora Dio giudicherà il mondo, cioè tutti noi saremo giudicati da Dio. Come mai questo giudizio? Perché noi siamo tutti su dell'opinione che non si dovrebbe giudicare. Noi parliamo uno dell'altro e diciamo: ma non dovremmo giudicarci. Ma io non parlo del fatto che, dell'idea che noi ci giudichiamo l'uno l'altro, io parlo dell'idea che Dio giudicherà giudicherà noi e Dio ci può giudicare. Non è solo che Lui ci può giudicare, ma Lui deve giudicarci perché Dio è giusto. Dio non può sopportare il peccato e Lui ci giudicherà perché Lui ci ha creato. È il suo diritto di giudicarci e Lui ci giudicherà e saremo giudicati da Dio. Come mai questo giudizio? Perché tutti hanno peccato e sono degni di essere giudicati, come abbiamo già visto a Romani 3:23 dice, perché poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Io sento spesso la gente che si lamenta del fatto che Dio non risolva tutti i problemi che noi vediamo intorno a noi, che Dio non risolva il problema del peccato, che Dio non giudica i grandi peccatori, che sembra che i peccatori in questo mondo fanno quello che fanno e non c'è niente che li ferma, e nemmeno Dio ferma questi che commettono tanti grossi peccati. Ma il fatto è questo, che un giorno Dio giudicherà tutti, giudicherà quei che vedi intorno a te che sono grandi peccatori, però Dio giudicherà anche te, Dio giudicherà e Dio metterà a posto tutto, poiché siamo tutti peccatori, siamo tutti creati da Dio che abbiamo infranto tutti noi la legge di Dio e siamo tutti degni di essere giudicati da Dio e saremo tutti noi giudicati da Dio perché Dio è un giudice giusto e per forza Lui deve giudicare. Non sarebbe giusto se Lui non giudicasse, noi saremmo giudicati da Lui. Allora se io devo essere giudicato da Dio, io voglio sapere un pochino le regole, come sono. Io davanti a Dio un giorno voglio stare bene a quel giudizio, voglio passare davanti a Dio e sentire Dio passare su di me una sentenza favorevole per me, voglio stare bene il giorno del giudizio, quindi io voglio sapere le regole, a base di cosa sarò giudicato, a base di quello che dice il mio vicino di casa di me, a base di quello che dicono i miei figli di me, o il mio padre, o la mia mamma. Magari se fossi io giudicato a base di quello che dice la mia mamma di me, io starei bene davanti a quel giudizio. Va bene, Dio ha messo per noi nella sua parola lo standard sul quale saremo giudicati. Sempre Atti capitolo 17 versetto 31 la Bibbia dice, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, cioè secondo giustizia, per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti, cioè Gesù Cristo. Il giorno che io vengo giudicato da Dio, lo standard di giustizia al quale io devo arrivare è quello che ha stabilito Gesù Cristo. Cioè Gesù Cristo era perfetto. Gesù Cristo non ha mai commesso un peccato. Era perfettamente santo Gesù Cristo e io sarò giudicato secondo... scusatemi... la giustizia di Gesù Cristo, cioè uno standard perfetto in cui non c'è stato peccato. Quando io sto davanti a Dio un giorno, Lui non mi dirà, ma poi secondo te sei stato bravo? Io sicuramente direi di sì, sono stato bravo Dio, ma non importa quello che penso io di me stesso. A volte parlo con la gente al riguardo del peccato, facendo questo argomento molto importante per quanto riguarda il giudizio, la morte, la salvezza. Parliamo spesso della morte, del peccato. E la gente mi dice, sì, però quando io parlo con Dio, Dio mi capisce. E gli spiegherò tutto quello che è successo. Come se fosse possibile fare qualche d'accordo con Dio, che okay, sì, va bene, io qualche cosa ho fatto, però avevo ragione, tu mi conosci, tu conosci il mio cuore, e sì, va bene, noi siamo a posto qui. No, non sarà così. Ci sarà lì Gesù Cristo, il perfetto standard su cui noi saremmo, secondo il quale noi saremmo giudicati, e noi dobbiamo arrivare a quel livello di giustizia. Vi posso anche dire che nell'immagine di tante persone di questo grande giorno del giudizio c'è l'immagine del bilancio, che da un lato c'è tutto il bene che io ho sempre fatto e da un altro lato c'è sempre il male che ho fatto, e se il male pesa più del bene non va bene, e se il bene invece pesa più del male va tutto bene, sarò a posto. Ma non è così il giudizio. Io devo essere giudicato per i miei peccati, e il bene che ho fatto non ha niente da fare con il peccato che io ho fatto. Spesso io lo penso così, come se fossi davanti ad un giudice qui in questo mondo, che magari ho fatto una cosa abbastanza banale, diciamo che ho superato la velocità della strada in macchina, e io un giorno sto davanti al giudice che io devo essere giudicato per questa piccola cosa che ho fatto, e io dico a questo giudice: ma guarda giudice, io questa cosa di superare la velocità della strada l'ho fatto soltanto una volta, e con rispetto a tutto il bene che io ho fatto parecchio, tante cose buone con rispetto a questo unico errore che ho fatto. Magari a base di tutto il bene che ho fatto, tu non mi fai pagare e non mi giudichi per questa unica cosa che ho fatto, che è anche una cosa banale. Guarda, ti posso mettere qui davanti i miei vicini di casa che dicono tutti che io sono bravo. Io ti posso mettere davanti qui la mia moglie che dice che io sono bravo. Io ti posso mostrare i miei amici che dicono tutti che io sono bravo. Magari, siccome io sono più bravo che cattivo, magari non mi giudichi per questa piccola cosa che ho fatto. Un giudice giusto dice: no, il tuo bene non c'entra nel discorso. Tu devi pagare per il male che tu hai fatto. Alla fine questa idea del bilancio, del peso nella giustizia, è un'idea sbagliata del giudizio, perché non c'è. Il bene che abbiamo fatto non ha niente da fare col male che abbiamo fatto. Noi, nonostante il bene che abbiamo fatto, dobbiamo comunque, davanti ad un giudice giusto, pagare per il peccato che abbiamo fatto. Lo standard di giustizia al quale io devo arrivare è la giustizia di Gesù Cristo. Questa è la regola, questo è lo standard. Io non ci arrivo, e nessuno ci arriva alla perfezione di Gesù Cristo, ma questo è lo standard al quale noi dobbiamo arrivare. Allora, voglio sapere come posso prepararmi per questo giudizio davanti a Dio, nel quale sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo. Voglio dirvi una cosa importante a questo riguardo. Gesù Cristo ha detto ai suoi discepoli nel libro di Giovanni capitolo 16, quando lui diceva a loro che sarebbe andato via dalla terra, e loro non erano contenti di sentire questa notizia, e lui ha detto: va bene, non vi preoccupate del fatto che io vado via, perché quando io vado via io manderò fra di voi il mio Spirito Santo, e lui farà l'opera praticamente che io sto facendo anche ora, cioè lo Spirito Santo convincerà la gente del loro peccato, del giudizio e della giustizia. E riguardo del giudizio, voglio che, considerando l'idea di prepararci per il giudizio, io voglio che tu consideri il fatto che c'è già il Spirito Santo di Dio che ti ha convinto che tu sarai giudicato. Noi sappiamo già che il giudizio viene, se io predico questo messaggio o no. Tu, anche senza sentire queste parole, tu sai che tu un giorno sarai giudicato da Dio, perché lo Spirito Santo di Dio ti ha già convinto di questa cosa, che tu sarai giudicato. E per prepararti per il giudizio è importante che tu ascolti a questa voce già dentro di te, che ti ha già convinto del tuo peccato, che ti ha già convinto della giustizia e che ti ha già convinto del fatto che tu un giorno sarai giudicato per il tuo peccato. Spesso la gente che non riconosce Dio nemmeno quando affronta una situazione difficile sente giudicato da Dio, anche quando, quando dicono di non credere in Dio. Come mai quando ci succedono le cose brutte, le cose cattive nella vita, noi pensiamo di essere giudicati da Dio? Perché lo Spirito Santo di Dio ci convince del giudizio. Questa è un'opera che Lui fa in questo mondo, la già sta facendo nel tuo cuore, che Dio ti ha già convinto del fatto che tu un giorno sarai giudicato per il tuo peccato. Allora il mio consiglio a te oggi è che tu dai ascolto a questa voce, non mandare via questa voce. Quando c'è dentro di te qualche sentimento che tu un giorno sarai giudicato per il tuo peccato, non mandare via questa idea, questo pensiero. Questo pensiero ti porterà ad essere pronto per il giudizio, che tu puoi essere pronto per il giudizio. Allora, come posso prepararmi per il giudizio? Insomma, devo risolvere il problema del peccato, perché io sarò giudicato perché ho peccato. Quindi se io posso risolvere ora il problema del peccato, il giorno che io muoio e affronto poi il giudizio, io sarò pronto. Se posso risolvere il problema del peccato che mi ha portato alla morte e al giudizio, e secondo la Bibbia noi possiamo risolvere il problema del peccato. Voglio dirvi che in Atti capitolo 17 versetto 30 abbiamo già visto versetto 31 un paio di volte, che dice che Dio ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che è Gesù Cristo. Il versetto in anticipo di quello dice: ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Questo è quello che Dio richiederà da te, non il giorno del giudizio, ma oggi Dio richiede che tu ti ravvedi, che quando stai davanti a Dio è già troppo tardi ravvederti. Ora è il momento del ravvedimento, è quello che Dio richiede da te. Ripeto queste parole: Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Non c'è nessuno che ascolta la mia voce in questo momento che non deve ravvedersi. Tutti noi dobbiamo ravvederci davanti a Dio. Se tu non ti sei mai ravveduto per quanto riguarda il tuo peccato, se tu davanti a Dio non hai mai chiesto una scusa, un perdono per i tuoi peccati, se non ti sei mai pentito o non ti sei mai ravveduto per i tuoi peccati, ora è il momento che lo devi fare. Lo devi fare perché Dio comanda che lo fai. E devi farlo. Poi voglio dirvi un versetto importante in tutto questo. Primo Giovanni capitolo 1 versetto 9 dice che se noi confessiamo i nostri peccati, Egli, cioè Dio, è fedele e giusto per donarci il peccato e purificarci da ogni iniquità. Non c'è una persona che non sarà perdonato per i suoi peccati se confessa i suoi peccati. Dio comanda che tu ti ravvedi, perché ha stabilito un giorno in cui tu sarai giudicato da Lui a base della giustizia di Gesù Cristo, e non ci arrivi, quindi devi pentirti per i tuoi peccati. Voglio un altro discorso intero che potremmo fare dal libro di Romani capitolo 4, va solamente detto qui e non predicato a lungo, ma riguarda la fede, che Romani capitolo 4 ci spiega che il giorno del giudizio, se noi davanti a Dio dichiariamo la nostra fede in Gesù Cristo, cioè se l'abbiamo già fatto prima della morte, che Dio considera la nostra fede in Gesù Cristo come se fosse la giustizia. noi saremo giudicati secondo la giustizia di Gesù Cristo e non ci possiamo mai arrivare. Però Dio dice che Lui scambierà la nostra fede per la giustizia di Gesù Cristo. Cioè, Lui guarda chi ha la fede in Gesù Cristo e lo considera di essere giusto quanto Gesù Cristo è giusto. È l'unico modo in cui io posso arrivare a quel livello di giustizia e di semplicemente mettere la mia fede in Gesù Cristo per la mia salvezza. E Dio dice che Lui darà a me la giustizia di Gesù Cristo a base della mia fede in Gesù Cristo. Io devo ravvedermi, confessare i miei peccati, perché Dio comanda che io lo faccio prima che Lui poi mi giudica il giorno che muoio. E davanti a quel giudizio starò bene semplicemente a base della mia fede in Gesù Cristo. E poi nel prossimo versetto vediamo proprio perché e come è possibile questa cosa che io con un semplice fede in Gesù Cristo posso essere considerato giusto quanto Gesù Cristo è giusto, perché Cristo è stato offerto al mio posto. La Bibbia dice in versetto 28, così anche Cristo, vogliamo ora considerare Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti. Allora qui la Bibbia dice che Gesù Cristo, morendo sulla croce, è morto per un motivo specifico. Il motivo perché Gesù Cristo è morto era per portare su di sé i peccati di tutti. Gesù Cristo, quando è morto per, sulla croce, Lui moriva per il mio peccato. Noi abbiamo già visto che la morte è una cosa certa e noi muoiamo a causa del peccato e noi saremo giudicati un giorno davanti a Dio per i peccati che noi abbiamo fatto. Ma la verità meravigliosa e la buona novella del Vangelo è questo, che il mio peccato è già stato pagato perché Gesù Cristo l'ha pagato. La sua morte era per me, era per i miei peccati. Io non devo morire e essere giudicato eternamente per i miei peccati se non voglio, perché Gesù Cristo ha già pagato il salario del mio peccato, cioè la morte. L'ha fatto per me, al mio favore. È scritto, è stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, cioè tutto il mondo. E questo sacrificio è sufficiente. Il sangue di Gesù Cristo è stato sparso. Se senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato, quando Gesù Cristo ha sparso il suo sangue sulla croce, questo è stato considerato sparso per me. Il suo sangue è stato sparso per i miei peccati. E Dio accetta questo sacrificio. Dio guarda il sacrificio di Gesù Cristo e dice, io lo accetto per il pagamento dei peccati di tutto il mondo e per tutti. Questa è la grazia. Questa è la misericordia, non è proprio la giustizia questo, perché non è giusto che Lui morisse per i miei peccati, però Lui l'ha fatto perché mi ama. Voglio leggervi qualche versetto dal libro di Giovanni, capitolo 3, sono versetti ben conosciuti dai credenti e versetti fondamentali per il cristianesimo. Giovanni capitolo 3 versetto 16 lo dice così: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Allora Dio ti giudicherà e ti giudicherà per il tuo peccato, però Dio non vuole condannarti per il tuo peccato. Non è un piacere per Dio che tanti peccatori staranno davanti a Lui e saranno giudicati per i loro peccati e tanti di loro saranno mandati all'inferno eterna per pagare per i loro peccati. Non è questo che vuole Dio. Dio non desidera questo, è fatto del tutto per assicurare che non succederà e non deve succedere a nessuno, perché ha mandato suo figlio affinché non succedesse così. Versetto 18 di Giovanni capitolo 3 dice: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Dio ci ha dato una scelta semplice, ha pagato già per tutto il peccato, e poi dice: se tu credi in Gesù Cristo, tu sei salvato, se non credi, non sei salvato. La scelta è tua, la scelta è mia, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, cioè Gesù Cristo è venuto nel mondo, e gli uomini non hanno amato, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Se tu un giorno davanti a Dio stai nel giudizio, giudicato da Dio per i peccati che tu hai fatto, secondo la giustizia di Gesù Cristo, e tu non passi, e tu vieni condannato alla morte eterna per quello che hai fatto, sarà perché in questa vita tu amavi più il tuo peccato che mettere la tua fede in Gesù Cristo. Tu hai una scelta, tu puoi continuare nel tuo peccato senza ravvederti, senza confessare il tuo peccato, perché ami troppo la vita peccaminosa che tu, nel quale tu sei convolto ora, e non mettere mai la tua fede in Gesù Cristo perché tu ami il tuo peccato. Tu sei troppo orgoglioso per confessare il tuo peccato, tu sei troppo orgoglioso per ravvederti, tu ami troppo te stesso, sei egoista e non metti mai la tua fede in Gesù Cristo, tu sarai condannato perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate, ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Il mio invito per te stamane è questo: di venire alla luce. Vieni a Gesù Cristo per ravvedimento, per confessare il tuo peccato, per essere perdonato dal tuo peccato, affinché quel giorno che tu muori e vieni giudicato da Dio secondo la giustizia di Gesù Cristo, tu sarai a posto. Tu dirai: Dio, io mi sono già ravveduto, ho già messo la mia fede in Gesù Cristo, e a base delle tue promesse nelle scritture io credo che la mia fede in Gesù Cristo sarà considerata come se fosse la giustizia di Gesù Cristo, e andrà tutto bene il giorno del giudizio. L'ultimo fatto che vediamo qui in Ebrei capitolo 9 versetto 28 è che un giorno Gesù Cristo apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Tu stamani stai aspettando il ritorno di Gesù Cristo? Tu sei stato salvato dai tuoi peccati? La morte tua è una cosa certa, è una certezza. Che sarai giudicato da Dio è una certezza, e tu già lo sai. Che Gesù Cristo è morto per il tuo peccato è una certezza. Io lo credo perché Gesù Cristo risuscitò dalla morte, e io per questo credo in Gesù Cristo per fede, per la mia salvezza. Ora, il ritorno di Gesù Cristo è una certezza. Succederà, non sappiamo quando. Io personalmente credo che succederà fra poco. Tu sei pronto per il ritorno di Gesù Cristo? Io personalmente non vedo l'ora che torna Gesù Cristo a questa terra, perché ho già messo la mia fede in Lui per la mia salvezza, e Lui sta tornando per me, perché io sono fra di loro che stanno aspettando il suo ritorno per la mia salvezza. Tu sei fra la gente che sta anticipando, aspettando con gioia il ritorno di Gesù Cristo, o hai paura del giorno della tua morte? Hai paura che tornasse Gesù Cristo perché tu ancora non sei pronto a essere giudicato da Dio? Tu puoi essere pronto ora per affrontare il giudizio da Dio, mettendo la tua fede in Gesù Cristo per la tua salvezza. E questa è la mia preghiera per tutti che ascoltano stamani, che mettono la loro fede in Gesù Cristo per la salvezza. Non dobbiamo avere paura di essere giudicato da Dio, perché Lui ha già fatto tutto per assicurare che il giorno del giudizio andrà tutto bene. Basta che noi, come ci ha comandato, ci ravvediamo e siamo pronti. Padre,